ma qui siamo in presenza di un intervento di restauro conservativo, cioè si conservò ciò che era rimasto, non si ricostruì nulla. E quando subentrarono le monache olivetane, non si insediarono su questi, diciamo, edifici diroccati, ma utilizzarono soltanto le parti che erano ancora recuperabili. Questa abbazia, come ho detto, ebbe un'esistenza assai travagliata. Eretta dai monaci cistercensi in memoria del cavaliere Guidotti, un nobiluomo locale che un tempo era dedito alle arti belliche, che improvvisamente piantò la spada e si dedicò alla vita contemplativa e alla vita mistica, e fu addirittura canonizzato. I costruttori furono i monaci cistercensi che erigendo questo edificio non tennero conto dei problemi che avrebbe causato la grandiosità e l'imponenza della costruzione, cioè non riuscirono a risolvere contestualmente i problemi statici e strutturali in relazione alla loro intenzione di creare un edificio grandioso e monumentale, tanto che l'abbazia fu oggetto di crolli ripetuti fino a che non crollò la copertura, che non fu mai più ricostruita. Del restauro ho detto, sì, va bene, andiamo pure avanti. Ecco, qui siamo a Roma. Roma è un esempio particolarissimo di architettura gotica, direi uno dei pochi esempi di architettura gotica nella capitale. La facciata innanzitutto di gotico ha ben poco, ha quasi niente, sembra di più, assomiglia di più alla facciata di Santa Maria di Collemaggio dell'Aquila che non a una facciata gotica. L'interno invece è una soluzione gotica di un certo interesse. Perché si chiama Sopra Minerva questa basilica? Perché è stata edificata in un luogo dove esisteva un oratorio dedicato alla Vergine con il toponimo di Minervum. Questa basilica è importante perché ospita le spoglie di Santa Caterina da Siena e del proclamato dottore della Chiesa nel 1970 e del pittore Beato Angelico. La costruzione fu iniziata nel 1280, è una chiesa a tre navate e fu realizzata dai domenicani grazie ai finanziamenti donati da Bonifacio VIII e da fedeli e da interventi di mecenati. Uno dei mecenati fu il conte Orsini, che si occupò e finanziò la costruzione della facciata in epoca più tarda. Tutto il complesso fu definitivamente completato soltanto nel 1725 per volere di Papa Benedetto XIII. Perché l'ho ricordato? Perché è legata anche alla figura di Papa Pio V, Michele Ghisleri, che sapete tutti chi è, al titolo cardinalizio, e il primo cardinale titolare appunto fu Michele Ghisleri, Papa Pio V nel 1566. Andiamo pure avanti. Entriamo nella sequenza dei edifici pubblici. Palazzo, cioè non si poteva non ricordare il Palazzo Pubblico di Siena, costruito tra il 1298 e il 1310, la torre tra il 1325 e il 1348. Inizialmente il palazzo aveva, la facciata aveva questa conformazione, in epoca più tarda furono aggiunte queste due ali laterali. Tipica costruzione gotica segnata dalla presenza dell'arco a sesto acuto. Andiamo avanti. Palazzo della Signoria a Firenze, detto anche Palazzo Vecchio. Perché Palazzo Vecchio? Perché vi dimorarono i Granduchi di Toscana fino alla fine del Cinquecento, dopodiché si trasferirono a Palazzo Pitti, gli fu affibbiata la costruzione questo appellativo di Vecchio. 1298-1314, questo palazzo è realizzato nelle sue schema compositivo secondo i criteri della sezione aurea, presenta una facciata compatta, lineare, regolare, con questo coronamento superiore costituito da questa serie di arcate che si chiamano beccatelli, che sono ripetuti alla sommità della torre. C'è una diversa trattazione della merlatura in questa parte di facciata e guelfa superiormente ghibellina, ma non è una scelta compositiva, non dettata da motivi politici, questo è particolare. Andiamo pure avanti. Progettato da Arnolfo Di Cambio, collocazione sezione aurea della torre rispetto alla larghezza del palazzo, del corpo principale del palazzo rispetto all'altezza totale, cioè lo studio geometrico compositivo della facciata è basata sulle norme proporzionali della sezione aurea. Pure avanti. Un altro edificio che non si poteva non ricordare, pubblico, è Castel del Monte, ad Andria, vicino a Bari. Gli anni di costruzione sono 1240-1250. Anche qui le misure, le proporzioni sono calcolate in sezione aurea e in relazione alle ombre del sole determinate al suo ingresso nei vari segni zodiacali. L'opera è stata voluta da Federico II, 1194-1250. È caratteristica questa forma della pianta ottagonale con le torri altrettanto a pianta ottagonale disposte sui vertici dell'ottagono. Questo corpo in murato, questa fascia ottagonale di costruzione si attesta su un cortile centrale sempre a pianta ottagonale. Andiamo pure avanti. Ecco, questa è una vista dall'alto dove è ben visibile l'impianto planimetrico ottagonale, le torri ottagonali e questo cortile centrale. La posizione dominante sul paesaggio circostante è sicuramente a scopo difensivo, anche se pare sia stato concepito come una, non come una residenza fissa, ma come una residenza di svago. Chiudo con un esempio di architettura locale. Perché non ho trattato i locali? Perché penso che Saluzzo lo conosciate tutti, Alba la conosciate tutti, Ranverso la conosciate tutti. Ho portato questo esempio perché? Perché qui abbiamo un classico esempio di ghimberga, ripetuto tre volte sulla facciata. Questo elemento si ritrova in ambiente saluzzese, a Ravello, a Saluzzo, ed è appunto forse questa una delle espressioni migliori del gotico piemontese, anche se è tutto un rifacimento, perché di antico questa basilica ha soltanto un nucleo centrale. Qui tra De Andrade, interventi ripetuti, si è restaurato, ma senza seguire criteri rigorosi, più integrativi che conservativi. Comunque eccellente e di grande rispetto questo intervento ottocentesco. Poi in ultimo, penso che la conosciate tutti, la chiesa di San Domenico ad Alba, nel centro storico, in prossimità del Duomo, che ha fattezze gotiche, ma un gotico tipicamente italiano. Cioè, io con questo forse ho annoiato un po', ma dovrei aver finito.
Noi ringraziamo senz'altro l'architetto Gemma Fulcheri, come già ci aveva dato esempio con l'architettura romanica di grande chiarezza, e ormai penso che le basi dell'architettura, abbiamo visto quella romanica, adesso quella gotica, non ce le dimenticheremo più, i termini anche, perché ha continuato anche a farceli vedere. C'è qualcuno che magari voleva fare qualche domanda di chiarimento o qualche precisazione? Prego. Prego, prego.
Spero di essere all'altezza di rispondere. Scusi, può
La differenza fra cuspide, guglia e pinnacolo. Aspetta che ti metto quello là. Sì. Aspetta. Che forse lo facciamo vedere. Allora, c'era qui che forse potevi prendere spunto. Da questa.
Sì, allora. La cuspide... Allora, cominciamo dal pinacolo, perché qui la cuspide non la vediamo.
Non
allora, sì, bisogna prendere le tipologie delle facciate. Allora, qui possiamo vedere bene il pinacolo. Il pinacolo cos'è? È quell'elemento a forma piramidale che viene posto in cima al contrafforte. Elemento che esternamente viene ricoperto e trattato con decorazione scultorea a motivo vegetale e a motivo geometrizzante, però ha una duplice funzione di come carico di punta sul contrafforte e come elemento decorativo insieme alle guglie. Le guglie sono elementi architettonici, ecco. Qui siamo, vediamo bene la cuspide. Allora, questo è il pinnacolo, si pone sia sul contrafforte sia sul piliere di ripartizione della facciata. La cuspide è questo elemento decorativo architettonico che si interpone fra i due pilieri che suddividono la facciata verticalmente e danno una funzione compositiva, che è quella di chiudere, di costituire il coronamento della facciata in elevazione, nello stesso tempo di contenere degli elementi decorativi. All'interno possono essere dipinti, mosaici, sui profili della forma geometrica possono essere delle sculture.
La guglia
invece, andiamo a prendere magari all'inizio Chartres, Reims, quelle prima ancora. Ecco qua, Reims, la guglia. Le guglie sono questi elementi decorativi che si impostano sugli archi rampanti, si impostano sulle strutture esterne e danno una funzione esclusivamente decorativa. Immaginate il Duomo di Milano, una selva di questi elementi verticali. La guglia più significativa è quella che va a coronare il tetto della lanterna che copre il Tiburio e si chiama Flash. A Milano sulla Flash è collocata la famosa Madonnina. Sì. E le ghimberghe invece sono quegli elementi triangolari che hanno una funzione decorativa ma relativa alla fascia basamentale dell'edificio. Ecco, questa è la ghimberga che va, è un elemento simile a quello della cuspide, perché siamo sempre in presenza di una forma triangolare, di triangolo isoscele, equilatero isoscele. Però in alto la cuspide ha una configurazione più legata al discorso architettonico. La Ghimberga ha una configurazione geometricamente simile, però è più un elemento decorativo, cioè di serve a incorniciare il portale nella sua parte sommitale. Prego. Ecco qui bene, vediamo la cuspide in alto, decorata.